Padre, tu hai un disegno d'amore grande sull'umanità intera e ci hai posto come modello la comunione di vita che c'è nella Trinità. Grazie perché ci vuoi famiglia, ci vuoi insieme. Hai pensato per l'umanità una grande famiglia. Una grande famiglia dove ognuno ha il suo posto, dove ognuno ha il suo ruolo, dove ognuno è se stesso, senza confusione, senza complicazioni, senza volere uno essere contro l'altro, ma insieme. Insieme, diversi, originali, nuovi. Grazie per questo, grazie perché ci hai mandato Gesù, tuo figlio, per insegnarci col suo esempio, diventato uomo in una famiglia umana, ci ha insegnato a vivere nella famiglia. Grazie per la famiglia di Nazareth, Signore Gesù, tu ci hai insegnato l'obbedienza d'amore a Maria e a Giuseppe, ci hai insegnato anche la libertà, quando nel momento in cui essi ti hanno smarrito per un istante, tu hai ripetuto che prima viene il progetto del Padre, non sapete che io devo essere nelle cose del Padre. L'onore ai genitori è la capacità di, è il desiderio di renderli tali, permettere ai genitori di essere genitori, non di essere altro, di essere quelli che ti dettano cosa devi fare, no. Il progetto viene da Dio, i genitori sono tanto i genitori, sono ponti. Grazie Signore Gesù perché davvero tu hai operato questo e ci indichi la strada bella della vita familiare, che è la vita della Chiesa anche, la Chiesa tu l'hai voluta come sposa, madre, famiglia. Grazie perché ci doni lo Spirito Santo e grazie a te Spirito Santo perché operi continuamente nella tua Chiesa, perché diventi capace di amare proprio attraverso di te, attraverso la tua, il tuo fuoco, la tua dedizione. Ti chiediamo di operare ancora nella tua Chiesa e in tutte le famiglie perché scoprano la bellezza a cui sono state chiamate. O Maria, tu che sei la madre, tu che sei la sposa, ma che sei anche la Vergine, cioè la totalmente consegnata all'assoluto che è Dio, insegnaci la strada del dono totale di sé, senza revoche, senza paure, senza mezze misure. Amen.
Amen.
Dunque eravamo arrivati ai celibi alle vedove e Paolo diceva, consiglio, è bene per loro, è cosa buona rimanere come sono io. Ma poi aggiunge, agli sposati ordino, non io, ma il Signore. Quindi San Paolo si rifà stavolta a un precetto di Gesù, un precetto che doveva già circolare, preciso, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. E qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito. Quindi, se è impossibile una vita a due, perché nessuno ti ha condannato alla catena e se questo è violento oppure se questa è bisbetica, impossibile, insopportabile, che ti fa venire mal di testa, il cerchio alla testa, cioè, no? Ci sono due cerchi alla testa, il cerchio alla testa che ti stringe, poi c'è il cerchio alla testa che è l'aureola, allora sono due cerchi diversi, Allora dice, va bene, ok, li potete separare, ma non ci si deve più sposare. Qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito. E poi ripete che la stessa cosa per il marito, dice, non è che questo vale per la moglie, dice, è che il marito non ripudi la moglie. Tutte e due, c'è una uguale dignità, uguali doveri. E qui è bene ricordare a chi si rifà Gesù, a chi si rifà San Paolo. Si rifà il capitolo 19 di Matteo. Gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Vorrei ricordare una cosa, attenzione, non era nella legge previsto che si potesse ripudiare la moglie per qualsiasi motivo, ci volevano dei motivi precisi, motivi gravi, in questo caso sì, ma gravi, non qualsiasi. In realtà, vedete come si arriva a quando tu abbassi la guardia, si comincia ad essere per... È possibile abortire, all'inizio era casi di malformazione, o... Adesso è per qualsiasi motivo, capito? Più l'acqua scende, più diventa fredda. Prima è bollente, poi man mano, l'ultima è addirittura agghiacciante. Capite? Siamo lì. Allora, per qualsiasi motivo, ed egli rispose. Notate bene cosa fa Gesù, Non avete letto che il Creatore, da principio, li creò maschio e femmina, e disse, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno una carne sola, cioè una realtà unica. Così non sono più due, ma una carne sola. Non sei più due, e se tu li spezzi, diventano due metà. Non è più due individualità, ma due metà. E notate bene, è curioso, perché dopo tutto questo, dopo aver parlato del matrimonio, Gesù benedice i bambini. Chi sono i bambini? Sono i frutti, quelli che pagano l'egoismo dei genitori. Perché il bambino è frutto dell'ovulo della donna, lo spermatozoo dell'uomo. E quando tu spezzi un matrimonio, il bambino si sente spezzato a metà. Perché lui sa di essere, anche se non lo sa, ma intuisce di essere uno coi propri genitori. E quando si lasciano avviene questa rottura. Guardate, sono tutti bambini spezzati, tantissimi, trovi ragazzi, ragazze, diventati grandi, eccetera, spezzati dentro. Per cui l'egoismo dei genitori porta poi ai bimbi spezzati. Come si fanno a guarire? Li portavano a Gesù. E Gesù imponeva loro le mani, diceva lasciate che i bambini vengano a me. La medicina non è un psicologo, ma Gesù. Un'altra cosa, il Vangelo propone, ti dice, fa vedere la malattia, ma poi ti fa vedere qual è la cura. È importante questo. E allora andiamo avanti, dice, non sapete, una carne sola? Così, aggiunge Gesù lui, non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separa, cioè l'uomo non ha diritto di separare. Notate bene che ai tempi di Gesù c'erano due scuole, la scuola di Shammai e la scuola di Hillel, una scuola più dura, una scuola più leggera circa la possibilità del divorzio, e una diceva la scuola di Hillel era molto dura, diceva già che la moglie abbia fatto qualcosa di grave, qualcosa di brutto, e l'altro diceva che insomma, era sufficiente addirittura che la donna bruciasse l'arrosto per mandarla a casa, capite? Allora cioè, oppure che avesse le rughe che non mi piaceva più, capite? Sì, come pian piano, ma si scende. Quindi anche ai tempi di Gesù c'erano due scuole, e quindi dicono tu di che scuola sei? E Gesù dice no, io sono venuto a ripristinare quello che fin dall'inizio è stato. Il progetto del Padre è questa unità, fin dall'inizio. È un progetto, notate bene, di natura, non si parla di matrimonio istituito da Gesù. Il matrimonio è l'unico sacramento non istituito da Gesù, ma è stato istituito direttamente dal Padre. Gesù lo ha benedetto, ma è stato istituito dal Padre, con la creazione. È qualcosa di naturale il matrimonio, è un sacramento naturale. E allora ancora dice, e gli obiettarono, allora dicono, ma ok, va bene, se è così, però perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio, di mandarla via? Ecco qui la radice, dov'è il male, Gesù? Gesù rispose, per la durezza del vostro cuore, cioè siete incapaci di amare, non siete capaci di affrontare le fatiche, di fronte alle difficoltà preferite scappare. Di fronte ai disagi preferite tagliare per i campi e... Capite? Mosè ha permesso, notate bene, permesso, non ha ordinato, permesso. di ripudiare le vostre mogli. Ma da principio non fu così. Notate bene che Gesù parlava in aramaico, aramaico come l'ebraico. Principio vuol dire Bereshit. E quindi la Genesi, il primo libro della Bibbia si chiamava Genesi, si chiamava Bereshit, che vuol dire in principio. Cioè Gesù è venuto a riportare le cose al principio, all'inizio. Principio che vuol dire inizio, ma vuol dire anche fondamento. Nasce da lì. E poi dice, perciò vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di illegalità, matrimonio illegale, perché c'è magari il concubinato, è chiaro che se il matrimonio già è invalido e ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi l'unico caso è che sia già invalido, cioè se tu hai già in atto un matrimonio e metti in piedi un'altra non è valido, no? Commette adulterio, cioè tu ti metti con un'altra donna, quindi diventi adultero, perché quello che conta è la prima donna oppure il primo uomo. Gli dissero i discepoli, ecco i discepoli, dico, mamma mia, ma questa condanna a vita. Se questa è la condizione dell'uomo e della donna, non conviene sposarsi. Cioè, mamma mia, è esigentissimo, è, certo è bellissimo, ma è esigente, perché esige un impegno totale, a 360 gradi, non è per un po', perché finché mi va, finché dura, finché mi sento, no. No, no, è un per sempre. E Gesù dice, conviene non sposarsi. Gesù risponde, non tutti possono capirlo, cioè meglio, certo, cioè è meglio, ma non per scappare all'amore, ma per un amore ancora più grande. Qui c'è un amore grandissimo, c'è un amore che si dona senza niente, ma c'è un amore ancora più grande, che è quello di che Dio riesce, con cui Dio riesce a riempire il cuore dell'uomo. Un uomo, una donna che hanno deciso di affidarsi a questo amore più grande che riempie il loro cuore, che non possono accontentarsi né di un uomo né di una donna, è chiaro che questo è ancora più grande. Però Gesù dice, non tutti possono, solo a cui è stato dato. Come dice San Paolo, vi ricordate ieri, chi ha un dono, chi ha un altro. Cioè, non è, allora il tuo dono è più bello del mio, no. Cioè, i doni sono stati fatti per la santificazione, per diventare santi. Quindi ci saranno dei santi sposi e dei santi celibi, ma ci saranno anche dei santi sposi e dei celibi falliti, perché non è il celibato che ti rende santo, ma è la santità con cui lo fai, con cui lo vivi. Come non è il matrimonio che ti rende santo ipso facto, cioè sono due strade di santità, l'una più esigente, più elevata, perché lo sposo neanche lo vedi, è invisibile, è risorto, non lo vedi. L'altro invece è una santità ugualmente impegnativa, grande, che è santità, perché la santità è santità. Ognuno è fatto in maniera diversa. Ecco, allora, a ognuno di noi è chiesta la pienezza dell'amore, ma la pienezza è per ciascuno diversa. Se io metto qui un bicchiere, poi una caraffa, e poi un grosso vaso, una botte, e il bicchiere è pieno, la caraffa pure, il grosso vaso pure, e la botte è metà, quale è più pieno? Anche se la botte ne contiene di più, però è a metà. Il problema non è quant'acqua hai, ma se sei pieno. Forse anche un ditale pieno è più pieno di una botte a metà. È un esempio che fa Santa Teresina questo. Cioè il problema non è tanto quanto ne hai dentro, ma la totalità che tu hai vissuto. Sei chiamato alla totalità, a giocarti fino in fondo, non un pezzo. Ed è questo l'impegno. Sia che tu sia celibe, sia che tu invece scegli il matrimonio. E allora San Paolo qui lo dice molto bene. Allora, e poi aggiunge, perché, notate bene, siamo a Corinto, cosa succede? Succede che una moglie ha sposato un pagano, perché era pagana anche lei, poi diventa cristiana. Pagano invece non rimane pagano, come si fa a convivere insieme? E allora attenzione, dice, perché il marito pagano viene reso santo dalla moglie e la moglie pagana viene resa santa dal marito. non dice, ah boh, prima eravamo, allora adesso basta, ne prendo una nuova cristiana, così siamo d'accordo, beh, no? Cioè, tu sei diventato santo, perché sei cristiano, la tua presenza, tu sei di Cristo, unendo a tua moglie, non lo sa, ma lei viene santificata, perché tu sei corpo di Cristo. Vedi che bello questo, eh? Vuol dire che c'è una sanatio in radice, cioè viene risanato tutto in radice. Altrimenti, e poi dice ancora, no? E la moglie pagana viene resa santa dal marito. Altrimenti i figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi, perché sono i figli, sono dono di Dio e sono il frutto della fecondità che viene da Dio. E quindi ecco le situazioni che Paolo sta affrontando, no? La moglie che non si deve separare, quindi le coppie cristiane, notate bene che vorrei far notare anche che quello che Paolo dice non corrisponde al diritto matrimoniale giudaico. È strano, perché lui era rabbino, e invece no, è molto attento a ciò che Gesù ha detto, quello che abbiamo letto poco fa, quel vuol dire che subito gli apostoli hanno recepito che qui siamo di fronte a qualcosa che non è negoziabile. Altre cose sono cadute, la circoncisione non c'è più, ma questo non è negoziabile, questo è veramente da Gesù. La normativa di Paolo si fonda quindi quel principio di indissolubilità dato dal Signore, cioè proveniente dalla tradizione cristiana che risale all'insegnamento di Gesù, questo non si può cambiare. E allora, dicevo, poi arriva a risolvere la crisi dei matrimoni misti, tra un cristiano e una cristiana e viceversa. Siccome non c'è nessuna tradizione, Paolo dà una soluzione personale. Prima di tutto afferma che il matrimonio misto va vissuto senza scrupoli, perché la parte cristiana entra in relazione con il Signore grazie all'unione della parte, la parte non cristiana viene risanata dalla parte cristiana. Nel caso invece di convivenza, che la convivenza per le obiezioni, le resistenze del partner non cristiano risulti impossibile, allora, solo in questo caso, San Paolo prima dice prova a vedere se le cose vanno, metticela tutta, perché tu lo devi rendere santo, perché tu hai un compito per il tuo marito cristiano. Ricordate Santa Cecilia, no? Che risana il proprio sposo, che diventa anche lui poi cristiano, però la tradizione dice che gli ha mostrato il suo angelo custode, le leggende della vita di Santa Cecilia, che non si sa bene perché sono leggende medievali, però è curioso come lei riesce a risanare il marito. E nel caso invece in cui non è possibile, invita il cristiano a riprendersi la sua libertà, perché dice, perché Dio vi ha chiamati alla pace. Infatti adesso lo troviamo, allora dice, ma se il pagano vuole separarsi, perché se tu cosa vuoi fare? Vuoi tagliargli la testa? Vuoi spaccargli la testa col martello? Vuoi, aprirgli la testa e gli metti dentro le idee cristiane e poi gliela chiudi? Non è possibile, cioè, se il pagano vuole separarsi, non se tu ti vuoi separare, notate bene, tu devi fare di tutto per salvare il matrimonio, ma se il pagano vuole separarsi, si separi. In questi casi il fratello e la sorella non sono vincolati, cioè solo nel caso che sia il pagano che vuole, cioè a questo punto, ok, tu sei libero, ti senti libero, puoi sposarti di nuovo. È il famoso privilegium paulinum, cioè quel privilegio che Paolo concede, è lui, cioè poi è curioso perché questo che Paolo dà, dice, è un consiglio, però a questo punto era un consiglio fino a quando lo leggevano quelli di Corinto. Per noi, in cui questo che stiamo leggendo è parola di Dio, non è più un consiglio, è legge, capite? È la legge di Dio. Cioè Paolo, senza volerlo, ha dato un consiglio da cristiano che poi è diventato parola di Dio, ispirato dallo Spirito Santo, perché questa è parola ispirata da Dio, è parola che è confluita nella Bibbia, quindi è parola di Dio. Quando noi lo leggiamo in chiesa diciamo parola di Dio, non parola di Paolo, anche se lui dice questo è il mio consiglio. Capite? Allora qui siamo di fronte a quello che viene chiamato il privilegium paulinum. Quando tu succede che persone che si erano sposate, eccetera, poi l'altra parte non condivide la tua conversione, se ne va, ti pianta lì, ok, se tu puoi appellarti al privilegio paolino, viene verificato e il tuo matrimonio non esiste più, cioè tu ti puoi risposare, perché? Perché l'altra parte non ci sta più. E poi aggiunge, Dio vi ha chiamati alla pace, cioè non puoi vivere tutta la vita in un conflitto, no? In questo caso. Mentre nell'altro caso, anche se sono dei conflitti, devi mettercela tutta, e comunque in questo caso c'è una chiamata di Dio che è una chiamata alla pace, e se l'altro non la condivide, cosa vuoi fare? Cioè, non puoi, lui può anche essere in questa situazione, ma tu non. Allora dice, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ecco qui il discorso, che ne sai tu? Cioè, tu prega per lui, continuerai a pregare per lui, ma non sei tu Gesù Cristo, ecco in fondo ricordati che non sei Dio. Cioè, tu ce l'hai messa tutta, tu hai voluto salvare il matrimonio, questo se ne va e tu non puoi mica mettergli la catena al collo, non puoi tenerlo lì, ci sono ancora le leggi civili, sappiamo bene che siamo nell'impero romano, le leggi civili ammettevano poi il divorzio, e se lui se ne vuole andare ti pianta lì, che fai? Vuoi piangerci su tutta la vita? No, anche perché per lui poi non ha nessun valore tutto questo, allora sei chiamato alla pace, quindi stai in pace, tu pregherai per lui. Che ne sai tu? Se mica Gesù, non sei tu a salvare, quindi se salverai il marito. O se sarai tu marito, che ne sai tu marito, se salverai la moglie? Quindi ancora una volta, San Paolo, uomo veramente concreto, no? Dice, ricordati che l'unico salvatore è Gesù Cristo, tu non puoi salvare nessuno. Ma io ho pregato, il Signore non mi ha ascoltato. Il Signore ha i suoi tempi, il Signore ha i suoi momenti, tu aspetta, tu lo affidi, tu preghi per lui, preghi per lei e poi dopo. E poi Paolo va avanti, lo vedremo poi in seguito, fuori di questi casi ognuno continua a vivere come il Signore gli ha dato. Vorrei far notare una cosa, che all'interno di tutto questo che Paolo sta dicendo sul matrimonio, sulla vita cristiana, in famiglia, eccetera, qual è il centro di tutto? Il centro di tutto è il tuo battesimo, il tuo essere in Cristo. Tu sei ormai radicato in Cristo, tu sei corpo di Cristo, sei il segno visibile di Gesù risorto, e quindi è questo che deve primeggiare, è questa la priorità su tutto. Non c'è di mezzo il tuo buon senso, i tuoi ragionamenti umani che ti direbbero ma no, ma guarda, è meglio, no? Qui quello che conta è questo, San Paolo sottolinea continuamente, ricordate fin dall'inizio della prima lettera ai Corinzi, quando i Corinzi dicono, cominciano a dire, ma veramente io sono del gruppo di Apollo, io sono del gruppo di Paolo, io sono del gruppo, e dice, ma Cristo è stato fatto pezzi, ma guardate che voi siete di Cristo, e Cristo è unito, c'è un unico corpo, c'è un'unica realtà, siamo tutti insieme, la centralità, notate bene, sia qui, il suo riferimento chiaro al Vangelo, questo il Signore ve lo ordina, non sono io, ma ancora, notate bene anche il brano che abbiamo letto nella liturgia di oggi, Efesini 5, che è il testo più grande, più bello sul matrimonio, che è quello che viene letto spesso nei matrimoni cristiani, che gli sposi dovrebbero farsi mettere in quadro, scritto in grosso, non dietro le spalle quando sono letto matrimoniale, perché di solito i santini vengono messi di lì, ma non serve niente di vederlo. Allora, mettitelo di fronte, quando dormi lo vedi. Ricordiamo Sant'Agostino, il Salmo 131 si era fatto mettere davanti, non di dietro, non alle spalle, e quando si alzava al mattino vedeva beati quorum remisse sunt iniquitate sept tecta sunt peccata, beati coloro a cui sono rimessi i peccati e coperti le iniquità, no? Questo, e lui piangeva, no? Non beato chi non ha peccato, ma beato chi ha ricevuto il perdono, beato chi ha fatto esperienza della misericordia di Dio. Non so se bene, E lui ci aveva fatto mettere in quadro e l'aveva davanti, quando apriva gli occhi, trovava gioia, consolazione, lacrime di commozione. La stessa cosa, invece che scriverlo sul libretto delle nozze, questo brano qui di San Paolo, mettitelo tappezza la casa, soprattutto nei luoghi dove fai, rischi di fare i battibecchi, vedilo lì, vedi un po', e nella camera dei figli la seconda parte, quello che dice: genitori, amate i vostri figli, non esasperateli, figli, siate docili ai vostri genitori, come a Dio, eccetera. Allora, capite, viene fuori tutta una serie di cose che, se noi invece di tappezzare di poster di strani da casa tappezzassimo di parola di Dio, forse ogni volta avremmo davanti agli occhi qualcosa di interessante, di bello. E allora la centralità è proprio questo: appartenere a Cristo, sei di Gesù. E notate bene, questo vale per tutta la vita, non solo per il matrimonio. Quando, qui c'è parecchia gente che ha fatto il cammino di discernimento, su che cosa si faceva il discernimento? Entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, tutto lì, il centro era lì, proprio il centro, il nucleo. Cosa farebbe Gesù al mio posto? Quali sono le scelte di Gesù? Qual è il profumo di Cristo? Come faccio a sapere ciò che devo fare? Domandati, ma cosa farebbe Gesù? Vedi un po', qual è lo stile di Gesù? Entra in questo stile. Come parla Gesù? Come opera Gesù? Come sceglie Gesù? Come guarda Gesù? Capite? Se tu sei cristificato, capite che il centro, allora, fonte e culmine di tutta la vita cristiana, che cos'è? L'Eucaristia. È una definizione del primo documento del Concilio Vaticano II, il primo che è uscito, Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Dice che l'Eucaristia è fons et culmen totius vita cristiane. L'Eucaristia è la fonte da cui scaturisce tutta la vita cristiana, perché la mia unione con Gesù nell'Eucaristia, sono diventato tutt'uno con Lui, mentre quando mangio il cibo diventa me, quando mangio Cristo sono io che divento Lui. Capite che succede il contrario, vengo cristificato. E quindi i gusti di Cristo, il pensiero di Cristo, l'amore di Cristo, il vedere le cose come Cristo, l'essere come Lui, capite? Allora, è la fonte. Vado lì perché senza fonte come faccio? Ma è anche il culmine, perché alla fine non è che sono arrivato già, ma è l'inizio, perché è il culmine, perché alla fine della vita il Padre non mi domanderà se ho guadagnato tanti soldi, se ho avuto una vita felice, se ho con quante case ho costruito, eccetera, eccetera, ma mi domanderà se sono diventato come suo figlio. Tant'è vero che dice: ho avuto fame, ma hai dato da mangiare, ho avuto sete, ma ho dato da bere. Cioè, è lì come Gesù, cosa fa Gesù? Gesù ha dato da mangiare agli affamati, ha dato da bere agli assetati, eccetera. Cioè, è proprio questo, lo stile di Gesù. Saremo interrogati sullo stile di Gesù. L'ultimo esame, con tutti gli esami che abbiamo fatto in vita, ce ne sarà un ultimo. L'ultimo esame sarà se siamo conformi a Cristo o no. E quindi saremo vidimati, no? Le carte passeranno, se no niente, se non sei conforme a Cristo. Ci sarà tutto il purgatorio per diventarci poi. È meglio pensarci prima, no? Capite? È lì il discorso. Cioè, è questa conformità a Cristo, e Paolo è impregnato di questo. Se voi pensate, le sue lettere sono tutte così: in Cristo, con Cristo, per Cristo, attraverso Cristo, siete in Cristo. Andate a vedere tutte le lettere in cui dice: chi eravate e chi siamo, non solo, ma eravate stranieri, ora siete figli, siete eredi, siete uniti in Cristo, capite, cambia tutto. E quindi il matrimonio va letto all'interno di tutto questo, e alla base ci sta il battesimo e l'Eucaristia, che sono i due principali sacramenti della vita cristiana. Il battesimo perché sei immerso nella vita trinitaria, l'Eucaristia perché diventi figlio, e il Padre, guardando te dopo la comunione, ma anche io direi durante tutta la giornata, già, dovrebbe dire: ma tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto, cioè bene Gesù. Domanda, sarà vero? Questo è il discorso, e qui tutto il discorso sulla nostra libertà, sul nostro giocarci, sulla fatica della ascesi, è tutto un cammino che ci deve portare a questo, perché se questo fosse avvenuto nella prima comunione non saremmo qui a parlarne adesso, capite? Saremmo in giro con gli occhiali scuri perché sono talmente tante aureole che non si riesce più, siamo abbagliati, e invece abbiamo solo il cerchio alla testa ma non l'aureola, che è un'altra cosa, capite? E qui Cioè, allora, cioè, è importante non perdere di vista che il matrimonio ha senso solo lì. Se non c'è, si capisce come mai le crisi matrimoniali ci sono. Ma perché? Ma perché è mancato Cristo, e manca ancora Gesù. Faccio riferimento ad altre cose. Beh, è chiaro. E qui credo che sia, basterebbe ritornare lì, insomma. Ricordate l'Apocalisse, le lettere. Ritorna, guarda dove sei caduto, guarda dove eravamo, guarda dove siamo. Penso, non so, mia nonna, mio nonno, penso anche mio padre, mia madre, questo senso di sacralità del matrimonio. E mi ricordo primi casi in cui si sentiva, magari qualcuno, non c'era ancora il divorzio, si diceva, chiudi là, si sono spartiti, cioè vuol dire, si sono separati. E c'era già una cosa, ma non pensano ai bambini. Non pensa allora, penso a mia mamma o mio padre, dice, ma chissà quei bambini quanto ne soffriranno. Potete immaginare adesso dove, soprattutto qui, in valle, 7 su 10 matrimoni saltano. Capite? Siamo a livelli dell'America, siamo molto evoluti, perché di solito quali sono le civiltà più evolute? La Svezia, dove c'è l'aborto, il divorzio, l'eutanasia, cioè se l'evoluzione è in base alla distruzione della nostra umanità. Più distruggi l'uomo e più sei evoluto. Su quanti soldi, quante banche, quanti ma capite? Ma non sulla qualità della vita umana, vera, profonda, perché la prima radice è la famiglia. E non siamo allineati con l'Europa, perché noi non abbiamo ancora i matrimoni gay, capite? Allora, questo è l'essere allineati. E questi bambini poi come saranno? Non saranno più, se chiamarlo pappo, mammo o altro, ma o pappa, se è mamma, oppure, capite qui? Cioè, alla fine sono questi che poi hanno diritto di adottare i bambini. Quindi questi, già infelici prima perché sono in orfanotrofio abbandonati, diventano doppiamente infelici perché si trovano in una situazione che non è poi famiglia. Cioè, siamo a questi livelli dove i diritti, a parte il diritto dei bambini, no? La carta di diritto dell'ONU dei bambini, che è scritta da Maritain, credo, insieme ai diritti dell'uomo, ma questo dice, mamma mia, ma i diritti dei bambini non ci sono, il diritto di essere bambino e di avere una famiglia normale, di avere delle persone a cui mi posso rivolgere chiamandolo mamma, sapendo che è un uomo, mamma, che è una donna, papà, sapendo che è un uomo. Per cui anch'io imparo cosa vuol dire essere uomo, essere donna, perché poi anche psicologicamente è normale, questo è importante, perché un bambino che cresce solo con la mamma cresce ansioso, un bambino che cresce solo col papà cresce senza il senso del pericolo. Cioè, occorre tutte e due le cose, perché la mamma ti dà la tenerezza, il papà ti dà la sicurezza, ma se sei troppo sicuro e non hai la tenerezza diventi scatenato e quindi vai a fare le cose più pazze, e se ti manca la sicurezza del papà sei continuamente sicuro e sbaglierò e poi e cosa farò, ma mamma guardami, perché ci vogliono tutte e due le cose, no? La mamma che ti dice, ah, sei mio bambino, sei bello, lo stringe al petto, lo abbraccia, perché insomma gli abbracci ti danno le endorfine, i bambini hanno bisogno di essere abbracciati perché ti danno una specie di immunità al dolore, gli abbracci sono importanti, trasmettono le endorfine, sviluppano le endorfine, ma dall'altra parte c'è bisogno anche del papà, perché la mamma dice, non andare fuori, è pericolo, sta attento, non uscire, guarda che, no. Papà che ti porta invece sulla soglia di casa e dice, vai figlio mio, sei forte, non ci vogliono tutte e due, capite? Se sono due papà o due mamme, capite cosa facciamo? Si raddoppia tutto, poi anche i problemi, si raddoppiano gli stipendi degli psicologi, i quali ci stanno guadagnando fior di quattrini su queste situazioni, credetemi che non risolvono, perché non si risolvono così, no, ti offrono semplicemente la pastiglia per non star male e ti offrono delle scappatoie per risolvere il problema facilmente, non affronta la difficoltà, combatti e vedrai che ne esci, lo psicologo ti dà sempre la pastiglietta, ma così non passa il mal di testa, ma non è che passando il mal di testa si risolve il problema alla radice. Ecco, San Paolo ci indica la medicina giusta, quella buona, quella che viene da Dio, quella che Gesù ci ha dato, che certo è difficile, è dura, perché passa attraverso la conversione, perché passa attraverso anche l'accoglienza del dolore, della fatica, della sofferenza, e passa attraverso la croce. A me piace il rito croato, è il rito un po' orientale del matrimonio. Gli sposi prendono il crocifisso, invece qui da noi si dice datevi le mani destre, e qui invece gli sposi no, abbracciano il crocifisso, tutti e due prendono il crocifisso, per dire scegliamo di prendere la nostra croce, cioè tu diventi la croce dell'Udine, cioè, e non puoi spaccarla la croce, perché sennò hai soltanto la prima parte oppure il palo, la croce va tenuta insieme, non abbiamo più la croce, se voi vi spaccate, capite che è importante, cioè prendo la mia croce, cioè prendo Gesù, noi prendiamo Gesù nella nostra vita, con tutte le fatiche e il disagio e l'ascesi che questo comporta, perché non potrai dire sempre tutto, ma non potrai tacere sempre, perché non sempre la parola serve per comunicare e non sempre il silenzio serve per essere umili, c'è un silenzio che è orgoglio e c'è una parola che è presunzione. Ma bisogna trovare il modo, giusto? Capite? Mettere sempre insieme verità e carità. Perché la verità è come il pane duro, diceva Santo Guardo d'Ars, la carità è come il latte. Il pane duro ti spacca i denti, ti spacca la bocca, il latte lo rende morbido, se prendi la verità ma intingi nel latte, diventa buono, morbido. E allora carità e verità sempre insieme. Padre Fide diceva, la verità sans la charité durci, indurisce, la charité sans la verità purì, la carità senza la verità marcisce. Occorre la mollezza, che poverino, 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 soffre, poverino, puoi fare poverino, poverino, ti allevi un disgraziatino in casa che diventa un delinquentino, poi diventa, capite? Il buonismo, ma non la bontà evangelica. E allora occorre verità e carità, occorre saper dire dei no, ma temperarli con molta tenerezza, metterli insieme, perché ai miei figli non faccio mancare niente, e io dico ahimè, gli faccio mancare qualcosa, non l'affetto, ma gli faccio mancare, perché a me è mancato tanto, tante cose mi sono mancate, ma questo mi ha fatto crescere. Mia madre diceva tanti no, anche perché non c'era la possibilità, cioè no. Ah, ma però il Luigino, la Pinuccia, che erano i miei vicini di casa, loro ce l'hanno, vai a dormire a casa la Pinuccia del Luigino, vado a mangiare a casa loro, noi qui non ce l'abbiamo, ma e non si discuteva, così impari a dire dei no, anche ai conigli e ai polli non si fa mangiare, non si fa mancare niente, però alla fine li mangi, i conigli e i polli non sono figli, non basta accudire il pollame o il pollaio o l'allevamento, non è un allevamento, è una educazione, e quindi tirar fuori il meglio che hai per donarlo, ma aiutare lui a tirar fuori il meglio che ha dentro, perché educere vuol dire tirar fuori, aiutare lui a tirar fuori il meglio che ha dentro, perché si sviluppi e cresca, è l'opera della maieutica, diceva Socrate, cioè l'opera dell'allevatrice. Bene, ci vediamo qui fissando lo sguardo su Gesù, a cui Paolo ci rinvia continuamente.